Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo ultimo incontro della nostra rassegna alla Rete Contesa, Partecipazione, Creatività, Cittadinanza e Media Digitali. Il nostro lavoro quest'anno si è concentrato in particolare sui rapporti tra politica, società e web. Abbiamo lavorato sulla rete e sul rapporto che esiste tra la rete e alcuni aspetti della vita sociale e della vita politica, in particolare il lavoro, la politica della rete, la politica nella rete, le produzioni dal basso, e oggi in questo ultimo incontro ci concentriamo invece sulla questione del citizen journalism e il rapporto con il documentario, con il cinema documentario. Diciamo, lo spunto rispetto a questo incontro nasce dall'interesse che noi ovviamente da anni qui al Dipartimento delle Arti abbiamo rispetto al cinema documentario, ma anche dal fatto che appunto ci siamo un po' interrogati su quello che poteva essere il rapporto e il cambiamento che intercorre in una certa forma di produzione audiovisiva come il documentario nel momento in cui si ha a che fare con una serie di nuovi mezzi di comunicazione, con la rete e con una serie di nuove realtà che in qualche modo entrano in gioco, cambiano lo scenario e lo cambiano così a nostro modo di vedere anche in altri ambiti. Abbiamo pensato proprio a quello del giornalismo partecipativo, del giornalismo collaborativo, quindi quella nuova forma di giornalismo che vede, come già succede per i progetti cinematografici, che vede la partecipazione attiva dei lettori, mi veniva da dire degli spettatori, ma in questo caso dei lettori, grazie appunto alla natura interattiva dei nuovi media, alla possibilità di collaborazione che la rete può offrire. Progettando questo ciclo di incontri, quindi ci è sembrato interessante provare a riflettere sul rapporto tra la partecipazione dei cittadini e il cinema documentario, la partecipazione dei cittadini nel sociale e il cinema documentario. Ci siamo interrogati su quali siano le forme di cambiamento del documentario, su quali siano le forme di cambiamento del giornalismo, alla luce di uno scenario che è stato completamente modificato dalla rete. Quindi le questioni in gioco sono ovviamente molte. Per indagarle meglio, abbiamo con noi i tre ospiti che vedete al mio fianco: il professor Angelo Agostini, che è docente di teorie tecniche del linguaggio giornalistico allo IULM di Milano, è un giornalista, uno studioso dei media, è stato per diversi anni condirettore e direttore dell'Istituto per la formazione al giornalismo di Bologna. I suoi campi di interesse scientifico si concentrano prevalentemente sul giornalismo e sui processi di costruzione dell'opinione pubblica. Insieme a lui ci sono Michele Mellara, che è laureato al DAMS di Bologna, diplomato alla London Film School ed è un regista che ha lavorato sia in ambito teatrale che in ambito cinematografico e che da circa 10 anni collabora con Alessandro Rossi in un sodalizio artistico che li porta a scrivere e dirigere insieme. In particolare ricordo che negli ultimi anni si sono dedicati soprattutto alla regia di documentari. Il loro ultimissimo lavoro, che potete andare a seguire, direi, in giro per l'Italia in questo periodo, visto che siete già stati a Bologna, se non sbaglio. E potete andare a seguire in giro per l'Italia, ma tra poco uscirà il DVD, credo. È già uscito il DVD, benissimo. Il loro ultimissimo lavoro si chiama God Save the Green ed è un documentario dedicato al tema del green, dell'ambiente, poi ci racconteranno meglio loro, che ha anche un aspetto di partecipazione dal basso piuttosto interessante perché a fianco, insomma, del loro progetto c'è anche un lavoro di crowdfunding, quindi di coinvolgimento di quelli che poi saranno gli utenti finali, di quelli che poi saranno gli spettatori. Quindi insieme a Michele Mellara c'è anche Alessandro Rossi, autore e regista, che lavora con Michele da diversi anni, tra i fondatori della DER, che è l'Associazione dei documentaristi dell'Emilia-Romagna, e membro del consiglio direttivo di DocIt, che è l'Associazione dei documentaristi italiani. Come ci siamo mossi negli altri precedenti incontri, alcuni di voi hanno seguito anche gli altri, manterremo diciamo questa sorta di format che abbiamo creato. Quindi lasciamo prima di tutto la parola al professor Agostini, poi a Alessandro e Michele, Alessandro Rossi e Michele Mellara, per un primo inquadramento di quelle che sono alcune delle questioni in gioco. Dopodiché apriamo il dibattito, che ovviamente è aperto anche a tutto il pubblico.
Allora, io l'ho presa sul serio, Io ho preso sul serio il tono informale di questo format, quindi né lezione, né relazione, né intervento, eccetera. Butto lì 3-4 spunti, anche perché secondo me la polpa vera ce l'hanno Michele Mellara e Alessandro Rossi, che hanno fatto un lavoro. Io al massimo posso avere delle parole. Primo punto. C'è un concetto che secondo me è assolutamente fondamentale, che divide i media mainstream dalla rete. Questo concetto sta in un lavoro fondamentale, se non lo conoscete correte a comprarlo e leggetelo subito, che è in un libro di Luca De Biase. Il titolo del libro è Cambiare pagina, il sottotitolo è Contro i media della solitudine. E qui sta la radice della differenza. Perché è certamente vero che nell'esperienza di tutti noi, quello che leggiamo sui giornali, quello che ascoltiamo alla radio, quello che vediamo in televisione, diventa argomento di condivisione. Ma diventa argomento di condivisione dove e come? Questo è il punto. Diventa argomento di condivisione fuori dalla piattaforma mediatica sulla quale siamo venuti a conoscenza del contenuto. Noi possiamo parlare di un film, di un telefilm, di una sitcom, di un editoriale al bar, ma il bar è una piattaforma diversa dal giornale o dalla televisione. La rete no. La rete, almeno potenzialmente, è luogo di produzione, è luogo di emissione, ma può essere anche luogo di condivisione. Questo è il punto. E allora, a partire da questa condivisione, giuro, senza alcuna retorica, senza alcuna enfasi, senza alcun, come dire, atteggiamento messianico, a partire da questa potenzialità di condivisione si sviluppano atteggiamenti, prima di tutto, modi d'essere, ma tecniche e professionalità che possono... Parlo del mio campo, che è il giornalismo. Io non sono un documentarista, non mi occupo di cinema, eccetera, parlo del giornalismo. Mellara e Rossi diranno che cosa accade nel campo del cinema documentario. Si sviluppano, possono svilupparsi, dicevo, atteggiamenti, tecniche, professionalità, che della condivisione fanno una ricchezza aggiunta alla produzione di informazione, alla produzione di contenuti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io mi metto a commentare gli editoriali di Severgnini regolarmente postati su Twitter? Giuro che non me ne può fregare di meno. Se anche un editoriale o un commento di Severgnini mi fa sorridere o mi intriga, non mi metto lì a commentarlo. Personalmente non mi può importare di meno, perché non trovo nel commento in rete nulla di diverso dalla psicopatologia di chi scrive una lettera a un giornale. Cioè, avete presente la pagina dei pazzi, no? La pagina delle lettere al giornale. Chi è che scrive una lettera al giornale? Evidentemente uno afflitto da una psicopatologia grave, che non ha altro da fare nella sua vita che scrivere a Corrado Augias piuttosto che a Sergio Romano o a chi diavolo è, va bene, tutti quelli che volete. No, sono come i, vabbè, insomma, abbiamo capito. Quali sono le condivisioni interessanti? Le condivisioni interessanti sono quelle che aggiungono contenuti. Guardate, c'è una cosa, c'è una storia, ovviamente in questo momento il nome dell'autore non me lo ricordo, ma c'è una cosa che appartiene quasi alla preistoria digitale, il giornalista, autore dell'inchiesta, quella che poi ha prodotto il film Black Hawk Down, ve lo ricordate? Gli americani catturati in Somalia, ammazzati dai ribelli somali e poi portati in giro per la città, attaccati a un carro. Lui era tutt'altro che un giornalista digitale. Fa la sua inchiesta, usa le sue fonti, fa un tradizionalissimo giornalismo d'inchiesta, fonti di prima mano, fonti verificate, eccetera. Scrive il suo pezzo, scrive la sua inchiesta in più puntate ovviamente, l'inchiesta va a una syndication, le syndication sono le agenzie che vendono materiale a più giornali locali negli Stati Uniti. Questa syndication pensa bene di vendere anche una versione digitale. La versione digitale, siamo alla metà degli anni 90, la versione digitale viene, un paio di giornali aprono delle sedi di commento, questo paio di giornali hanno la fortuna di stare vicino a delle postazioni militari, viene giù il mondo, perché quello che è stato uno dei più grandi smacchi dell'esercito americano induce tutti quanti i militari a raccontare in quelle sedi di commento che cosa diavolo era successo, quali sono stati gli errori, quali gli errori di gestione, eccetera. Insomma, l'inchiesta viene completamente riscritta ed esce grossa il doppio. Allora, sto parlando di preistoria digitale, sto parlando della metà degli anni 90, ma vi faccio vedere una cosa. Adesso vediamo un po' se funziona. Faccio vedere una cosa povera, non vi aspettate Technicolor o quant'altro? Questo è il sito della Fondazione Aref. Non so se riuscite a vedere. Vabbè, torniamo. Eccola qui, è questa. Aref.eu, se volete tornarci a casa. Questa è una cosa uscita la settimana passata. La Fondazione Aref, tanto per non andare lontano e citare i miei riferimenti e le mie fonti, è presieduta da Luca De Biase, quello che ho citato all'inizio con il libro Cambiare pagina. Questa cosa qua è uscita la settimana scorsa, non mi ricordo, tanto per cambiare, ma questo è colpa della mia arteriosclerosi, chi sia l'autore di questo lavoro. Questa è l'elaborazione in forma digitale, non perfettamente ottimizzata per Mozilla, di un lavoro tradizionalissimo. Il lavoro tradizionalissimo è quello di Ossigeno per l'informazione. Ossigeno per l'informazione è un osservatorio creato da 2 anni fa da Alberto Spampinato, fratello di quell'altro Spampinato, giornalista ammazzato dalla mafia. Ossigeno per l'informazione è un osservatorio, ci lavoro anch'io, ci lavora Lirio Abbate, ci lavora Francesco Lalicata, ci lavorano un pochino tutti i giornalisti impegnati sulla lotta alla mafia. È un osservatorio che censisce giorno per giorno, tutti i giorni in Italia, le minacce, gli attacchi, le aggressioni ai giornalisti. Ossigeno per l'informazione funziona in modo assolutamente tradizionale. Noi abbiamo le nostre fonti sul territorio, tutte le volte che le fonti ci segnalano qualcosa ci attiviamo, andiamo, verifichiamo la notizia e poi la pubblichiamo. C'è anche il sito di Ossigeno per l'informazione. Gli autori di questo lavoro qui hanno fatto una cosa diversa. Hanno fatto una sorta di documentario su Facebook. Adesso non sto a annoiarvi a vedere tutto quanto, ve lo racconto e poi lo andate a vedere ne avete voglia, con calma, a casa vostra, l'hanno fatto loro, per conto loro, punto. Vi ripeto, io non so neppure chi siano, non li ho mai incontrati, li ha incontrati Alberto Spampinato, e hanno regalato questo lavoro alla Fondazione Aref. C'è qualche cosa di più o c'è qualche cosa o rimane uguale rispetto al lavoro che faceva Ossigeno per l'informazione? A casa mia c'è molto di più. Allora, voi capite che se questa impostazione che io do al tema di che cosa la rete può cambiare nel modo di fare giornalismo a fondamento, il problema non è affatto se tra 10 anni ci saranno ancora giornali di carta o ci saranno soltanto digitali. Il problema non è affatto, o almeno non riguarda me in questo momento, qual è il modello di business del giornalismo digitale. Il punto per me oggi fondamentale è: ci sono delle potenzialità enormi e vanno studiate e vanno affinate e bisogna studiare quali siano le tecniche più opportune perché la condivisione di contenuti aggiunga contenuti in ambito digitale, anzi nell'ecosistema dell'informazione digitale. Questo è il punto. Il punto è come posso accrescere i contenuti che io da giornalista professionale posso produrre e mettere in rete, come posso aggiungere contenuti ai miei contenuti. Anche perché se questa impostazione ha un senso, ci sono una serie di temi, una serie di questioni che si aprono. La prima è: quali sono i contenuti che offrono davvero un valore aggiunto? La seconda è: quali sono le procedure di verifica dei contenuti aggiunti? La terza, e per me è la decisiva, è: che cosa genera la condivisione di contenuti? Cioè, quali effetti ha la condivisione di contenuti? Lasciamo stare le prime due questioni, che sono probabilmente troppo tecniche, oppure le riprendiamo dopo se vi interessano. Il punto che a me interessa davvero è: qual è l'effetto della condivisione di contenuti? Il primo effetto della condivisione di contenuti è assolutamente evidente, è la creazione di una comunità, cioè la creazione di relazioni sociali, di relazioni politiche, di relazioni culturali, di relazioni anche personali che prima non esistevano o esistevano in forma differente. E qui veniamo al punto dal quale sono partito: se la condivisione di contenuti è creazione di comunità, se la creazione di comunità è creazione di nuove relazioni, allora sì che siamo su un altro pianeta rispetto ai media della solitudine. Badate, per cortesia, non sto dicendo, anzi aborro il concetto di realtà virtuale. Quando parlo di relazioni sociali, parlo di relazioni vere, di persone che condividono gli stessi interessi, di persone che condividono gli stessi contenuti, di persone che condividono gli stessi obiettivi, di persone che condividono. Non c'è nulla di virtuale in tutto questo. Certo, siamo in un ecosistema digitale, ma non c'è nulla di virtuale in tutto questo. E la prova la potete avere nella vostra personale esperienza tutte le volte in cui per la prima volta incontrate fisicamente qualcuno che avete incontrato soltanto in rete. Quale sorpresa, quale gioia, quale meraviglia è incontrare fisicamente qualcuno che si era incontrato fino a quel momento soltanto in rete. Ci sono occasioni dove ormai questo è diventato un rito sociale, ne dico una per dirle tutte: il Festival di Giornalismo di Perugia, il Festival Internazionale di Giornalismo di Perugia, è una delle massime occasioni dove gente che si è conosciuta per un anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni soltanto in rete poi si trova fisicamente. Ma ce ne sono tanti altri, State of the Net è la stessa cosa, si tiene a Trieste tra pochi giorni, ce ne sono tantissime. Allora, arrivo velocemente alla conclusione. Tutto questo implica, dal mio punto di vista di giornalista e di insegnante di giornalismo, implica una necessità di revisione profonda degli statuti professionali del giornalismo. Il giornalista, nella tradizione del giornalismo italiano, non soltanto italiano, è uno che esce dalla redazione per trovare una notizia, la cerca, trova le fonti, la verifica, torna a casa, la scrive, la propone ai lettori e tendenzialmente il suo rapporto con i lettori è di avere un certo naso, una certa sintonia su che cosa può interessare ai lettori. E qui davvero abbiamo cambiato scala, abbiamo cambiato parametri, abbiamo cambiato tutti i valori. Se il mio obiettivo è quello di creare una comunità, io non devo soltanto occuparmi dell'interesse che la comunità può avere ai miei contenuti. Io mi devo occupare anche di coltivare le relazioni con i membri della mia comunità. Social media manager, il social media curator, il social media editor, questo fa. In Italia ce ne sono pochissimi. I due casi buoni che ci sono in Italia sono prima di tutto in assoluto quello di un giornale che fino al 12 gennaio era semplicemente semiclandestino, dubito che voi lo conosciate. Qualcuno di voi conosce Europa? Ho visto una mano. Europa è il giornale semiclandestino, è un giornale semiclandestino del Partito Democratico. È uno dei tre giornali del Partito Democratico. Fino al 12 gennaio usciva su carta con fatica improba, vendeva, tenetevi forte, reggetevi alle sedie, vendeva 700 copie in tutto il paese. Dal 12 gennaio ha iniziato la migrazione, che alla fine dell'anno sarà pressoché totale sul web, con una squadra digitale di primo ordine. Ne fanno parte Filippo Sensi, su Twitter è @nonfup, ne fa parte Giovanni Cocconi, sul Twitter è @GiovanniCocconi, ma comunque europacotidiano.it, andate e lo vedete, è diventato uno dei migliori giornali politici italiani, per chi coltiva ancora quest'altra psicopatologia che è la passione per la politica, beh, ovviamente questa di matrice masochistica, dati i tempi che corrono, è diventato uno dei migliori giornali politici italiani. In questo momento parliamo ancora di numeri piccoli, ma fa 30.000 utenti unici al giorno, da 700 a 30.000 c'è una bella differenza. Qual è il segreto? Il segreto è esattamente la cura che tutti questi giornalisti che vi ho citato, oltre al direttore che è Stefano Menichini, la cura che tutti questi giornalisti che vi ho citato dedicano alle relazioni con la comunità dei loro lettori e dei loro followers su Twitter e su Facebook. Ovviamente, essendo Twitter da questo punto di vista tecnicamente molto, molto, molto più accessibile e fruibile di Facebook. Allora, primo punto, la cura delle... scusatemi, l'altro giornale che su questo si è impegnato molto è ovviamente La Stampa, che ha un social media editor e ha un digital editor, che sono rispettivamente Anna Masera e Marco Bardazzi, che si sono impegnati molto su questo versante. La cura delle relazioni con la comunità e dopodiché quell'universo enorme, e qui finisco perché così poi lasciamo la palla ai colleghi, quell'universo enorme che si sta aprendo esattamente perché le relazioni all'interno della comunità non sono relazioni virtuali ma sono relazioni vere, l'universo del crowdfunding. Loro vi racconteranno come con il crowdfunding si sono fatti parzialmente finanziare il loro ultimo documentario. In Italia, fatemi pensare, posso essere politicamente scorretto? Ok. Allora, in Italia c'è un bel caso controverso che è quello di Claudia Vago. Claudia Vago su Twitter è @tigella. Claudia ha seguito molto bene le prime esperienze di Occupy Wall Street, e quando Occupy è andata a Chicago ha fatto un crowdfunding per seguire in diretta Occupy Chicago. Il successo è stato straordinario, ha raccolto tutti i soldi che le servivano. E qui sono politicamente scorretto, ma lo racconto perché lei l'ha raccontato a Mario Tedeschini Ralli in un'intervista sulla rivista che io dirigo. Claudia ha avuto un fallimento tremendo a Chicago. Perché quando è stata a Chicago, e la polizia, sapete che cosa ha fatto, a Chicago, non avendo lei un visto giornalistico per gli Stati Uniti, ha avuto paura e se n'è andata. E secondo me questo esempio è esattamente l'esempio migliore per testimoniare la mia convinzione più profonda. La rete offre strumenti nuovi e impensabili fino a pochissimi anni fa per realizzare contenuti giornalistici. La rete non cambia nulla nelle qualità, nelle tecnicalità, nelle attitudini di base che il giornalista deve avere. Tra queste, il coraggio. Tanto per essere chiari, la rete, il coraggio da sola, non te lo dà. La capacità di trovare una notizia da sola non te la dà. Semplicemente la rete apre nuove prospettive. E spero, e chiudo con questa annotazione, che abbiate notato che non una parola ho speso sulla crisi che la rete induce nell'editoria tradizionale. Crisi che ovviamente investe me come direttore di una scuola di giornalismo in prima persona, perché se devo formare dei giovani che hanno la vostra età a fare questa professione, come dire, ai loro destini professionali, sono inevitabilmente legato, ma crisi che dal mio punto di vista è in questo momento una distruzione creativa.
Intanto grazie per questa prima ricognizione, ricchissima, devo dire, ci sono tantissimi spunti su cui riflettere, non ultimi quelli conclusivi, ai quali abbiamo dedicato poco spazio, ma che in realtà forse avrebbero bisogno di essere indagati in maniera approfondita. Io devo dire che una delle prime cose che mi ha colpito nel discorso di Angelo Agostini, sono due in realtà le cose che mi hanno colpito. La prima è quella relativa alle professionalità, nel senso che una delle domande, che poi un po' si riallaccia anche alla conclusione, una delle domande che mi ponevo era come cambiano le professionalità, se entrano in gioco delle nuove professionalità nel lavoro giornalistico, come questo si lega poi alla questione della qualità. E quindi si può essere ottimisti e pensare che attraverso la rete ci sia la possibilità anche per talenti che magari non avremmo potuto scoprire in altro modo di essere scoperti, o se invece questo porta ad una standardizzazione in qualche modo dei contenuti, dei modi di fare giornalismo, e che possa essere, appunto, possa risentirne poi la qualità dell'informazione giornalistica. L'altra cosa che mi colpiva è il fatto che quello che conti di più, quello che conta di più non è tanto la capacità, la possibilità di fare un commento in rete, che non è poi diversa appunto da, lei l'ha detto molto bene prima, dalla possibilità di fare un commento al bar o con gli amici, quanto piuttosto il fatto che ci sia la possibilità di aggiungere, di condividere ulteriori contenuti. Allora mi chiedevo se l'informazione ha cambiato effettivamente un po' statuto e non conta più tanto semplicemente l'informazione in sé, quanto l'informazione come link, come collegamento, come punto di contatto tra le persone, ma anche come punto di partenza per poi aprire una serie di approfondimenti, di contenuti ulteriori che ovviamente poi tutta una serie di mezzi e di piattaforme possono rendere disponibili. Butto là queste due riflessioni per poi, non so se vogliamo parlarne adesso e poi magari lasciare la parola. Io le suggerirei di raccogliere adesso le questioni e poi dopo magari di lasciare la parola ai colleghi. Se siete d'accordo. Sì, 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 sì. Perché poi si rischia di perdere magari le questioni.
Allora, facciamo così. Sul primo punto, su qualità e standardizzazione, io non ho capito perché. Lo so, questa è una domanda che viene fatta molte volte, però se io vado in edicola, trovo Libero, il giornale, Repubblica e il Corriere della Sera. È la carta che rende due giornali buoni e gli altri pessimi? E allora perché il digitale dovrebbe rendere qualche cosa buono e qualche cosa pessimo? No? È ovvio che in rete trovo... O su Twitter trovo i fan di Justin Bieber e quelli che si occupano delle elezioni del Quirinale. A me di Justin Bieber non me ne potrebbe fregare di meno, ma mica mi rovinano l'esistenza se ci sono. No? Hanno i bimbi minchia hanno tanto diritto all'esistenza quanto ne ho io in rete, oppure no? Non ho capito. La rete deve essere il luogo degli eletti? Perché 20 anni fa... eravamo pochi a occuparci di rete e allora, come dire, abbiamo conquistato dei galloni d'aristocrazia? Ma dai, su! La rete è semplicemente il nuovo ecosistema e l'ecosistema digitale dell'informazione e quindi dentro ci sarà di tutto. Il problema vero che sottostà a questa domanda però è se, come ho detto prima, il mio obiettivo è quello di produrre contenuti che vengano condivisi e possibilmente aumentati da una comunità, è evidente che io non posso fare a meno di pormi il problema di come si controlla, di come si verifica, di come si aumenta la qualità di questi contenuti, perché più alta sarà la qualità dei contenuti, più alta sarà la qualità delle relazioni sociali che io riesco a stabilire con la mia comunità, e questo è il punto. Facciamo due esempi concreti, così ci capiamo. L'estate scorsa, quando inizia il terremoto, la rete diventa per 2 giorni una roba dove succede di tutto. Ve lo ricordate, no? Quando passa la notizia in cui si dice c'è bisogno di sangue e deve arrivare l'Avis a dire no, non è vero un corno. Da allora, con una serie di colleghi, stiamo ragionando su questo, ma se gli enti preposti, come suol dirsi, la regione, la protezione civile, questo è un classico, no? Dimenticarsi di spegnere il telefono prima dell'intervento pubblico è esattamente un classico. Dai, fermati. Ma se prima da allora la regione, la protezione civile e quant'altri sono impegnati in questo, avessero stabilito dei protocolli, avessero stabilito i criteri per cui un cittadino liberamente può far passare delle informazioni che vengono verificate, quanto più efficace sarebbe stata l'informazione in quel momento? Allora, la fonte migliore di informazione in quei giorni, ve lo ricordate qual è stata? è stata Radio Bruno. Radio Bruno è una radio di Modena, estesa ormai anche nel bolognese e nelle province vicine, che da non mi ricordo quanti anni sono, probabilmente 30 anni, ha un rapporto radicatissimo con il territorio. Radio Bruno è riuscita a organizzare soccorsi, è riuscita a organizzare campi, è diventata il collettore delle informazioni date dai cittadini. Perché? E sto parlando di un esempio che è fuori dal digitale, ovviamente. Perché ha un rapporto di comunità. Perché evidentemente di quella radio i modenesi, i sassuolesi, i carpigiani si fidano, perché evidentemente quella radio è riuscita a coltivarli, questi rapporti. Pensate cosa avrebbero potuto essere quei rapporti in ambito digitale. E concludo. Il mio problema deve essere quello di stabilire il confine tra chi è giornalista e chi non è giornalista? Mi spiego. È evidente che il funzionario del comune che riesce a costruire una rete di rapporti su Twitter e Facebook e durante la nevicata, funzionario del comune di Forlì, e durante la nevicata dell'inverno, quell'altro, ve la ricordate, la nevicata di 3 metri, riesce ad avvertire la mattina alle 7 le famiglie: oh, non mandate i bambini a scuola perché la scuola è chiusa, non ci arrivate, state a casa tranquilli. Cosa sta facendo quello lì? Quel funzionario del comune sta dando informazione oppure no? E che mi frega a me di stabilire qual è il confine tra lui e un giornalista? Il punto è stabilire, scusatemi, il punto è piuttosto, se io lavoro nel giornale di Forlì, stabilire un rapporto con quel funzionario in modo che il mio giornale o la mia radio, o la mia televisione o il mio sito possa aumentare la sua informazione con il suo contributo. O no? Questo è esattamente il terreno sul quale oggi si giocano le professionalità. Riuscire a capire quali sono le relazioni che possono essere accese, le relazioni che possono essere aperte, come coltivarle, come fare in modo che queste relazioni creino comunità.
Grazie. Io avrei delle altre questioni, ma le lascio per dopo. Adesso passo la parola a Alessandro Rossi e Michele Mellara, che ci raccontano un po' invece come la rete cambia il fenomeno del cinema documentario, come cambia il genere documentario con il cambiare dell'ecosistema. Mi piace molto questa parola, l'abbiamo usata molto negli ultimi anni anche noi, come cambia il documentario nel nuovo ecosistema digitale.
Documentario che poi non è in realtà un genere, è una forma di racconto cinematografico, perché all'interno poi ha dei generi del racconto, quindi è un po' come il film, il cinema di finzione, che dentro ha il giallo, il thriller, il film d'azione, quindi è una forma di racconto della realtà diversa dal film di sceneggiatura. Ma il documentario è una cosa particolare, nel senso che ha questa vicinanza strana, nel senso che sta un po' in mezzo appunto tra il film a soggetto, il film di scrittura, il film che abbiamo in mente tutti quando pensiamo al cinema, quello con gli attori, con i copioni, eccetera, e il giornalismo e l'informazione. Quindi però è una sua strada così su un crinale. A volte scivola da una parte, a volte si sposta più dall'altra, non essendo mai né l'una né l'altra cosa, ma essendo appunto una sua, almeno nella nostra interpretazione, nel nostro modo di farlo, avendo una sua forza e una sua specificità, che gli deriva proprio dall'essere qualcosa di separato. Non è informazione perché in realtà lavora in modi diversi. Prima veniva descritto molto bene il lavoro del giornalista che cerca le fonti, indaga, ricostruisce un percorso di senso, dà una forma alla cronaca, ai fatti, li ricompone. Il documentario in realtà lavora forse più per ellissi, per sintesi, per eliminazione, per evocazioni, per interpretazioni che sono più vicine quindi alla costruzione artistica. Anche se ovviamente molto spesso al documentario si chiede anche di essere presente nel raccontare l'evento di cronaca, il fatto di guerra, e dove a nostro avviso riescono meglio questi racconti è proprio dove riescono a scappare di più dalla dimensione di reportage, dalla dimensione di inchiesta. Perché dico tutta questa descrizione sulla forma documentaria? Perché proprio questa sua forma ellittica, sintetica e sfuggente, che tutto sommato scappa dalle definizioni, lo rende molto duttile e molto permeabile ai media che lo utilizzano. Perché il documentario, e se ci pensate, è strano che per anni, anche in un paese un po' arretrato da un punto di vista del racconto documentario come l'Italia, per anni non se ne mai proprio sembrava che non esistesse più in Italia, non si sapeva neanche cosa fosse, qualcuno si ricordava De Seta, era questa cosa un po' pionieristica sulle barche in mezzo al mare o sul delta del Po, ecco, oppure racconti di impianto fortemente marxista per cambiare il mondo e mostrarti un'altra... come vivevano, non so, i poveri di Napoli o di altre zone. E poi improvvisamente è ritornato fuori, è diventato una forma di racconto molto, molto presente, tant'è che sembra quasi che sia esploso come modo di raccontare l'oggi, il contemporaneo. Questo proprio per questo secondo me, proprio per questa sua capacità di spostarsi sui media, quindi di essere pervasivo, può essere allungato, ristretto, si può tagliare, sintetizzare, si può modificare nella forma. Gli stessi autori, noi stessi come registi, noi rivendichiamo quando noi abbiamo il nostro documentario che dura 72 minuti, poi abbiamo quello lo stesso che dura 50. Poi se ce lo chiedono, ci mettiamo lì, ce lo facciamo anche da 30. Abbiamo l'ultimo documentario di cui si parlava, God Save the Green, ha la sua appunto 72 minuti che va nelle sale cinematografiche, ha un 52 minuti che lo stiamo vendendo alle televisioni, ha degli spezzoni che sono su YouTube o su Vimeo di pochi minuti, ha uno spin-off di 2 minuti che è andato in un progetto internazionale molto importante che si chiama Why Poverty, che è un progetto che copriva televisioni e vari media sulla povertà, e quindi questa sua forma duttile che si trasforma lo rende molto interessante in questo ecosistema di cui si parlava adesso, perché si sposta molto più rapidamente, ad esempio, di un film di finzione. È più difficile prendere Black Hawk Down, che mi pare fosse di Ridley Scott, tagliargli in un pezzo e sbatterlo, ridurlo, oppure ricordate la polemica di Fellini quando non voleva la pubblicità dentro i suoi film, no? Già all'epoca fu una grande polemica su quello, quindi interromperlo, anche il documentario è difficile interromperlo, però si può prestare a trasformazioni di formato, e questo questo è uno degli aspetti che lo rende molto interessante. L'altro aspetto, che probabilmente l'ha reso ancora più diffuso, è la sua facilità di approccio. C'è stata un'epoca, quando noi abbiamo iniziato, quando facevamo anche teatro, che c'era il cortometraggio, no? Era la prima forma espressiva di chi studiava cinema, di chi si affacciava alla volontà appunto di intraprendere questa professione. Adesso è più il documentario, perché è un po', tornando qui ai padri della patria, quindi pensando a Zavattini, è un po' questa videocamera che ti permette un rapporto diretto con la tua materia di racconto, dove però questa materia di racconto deve essere un racconto, quindi una costruzione personale, quindi torniamo a quello che dicevo prima, l'ellissi, la sintesi, l'evocazione. C'era un esempio molto interessante da questo punto di vista, una inchiesta che è un documentario di un paio d'anni fa di Gianfranco Rosi. Era un'inchiesta giornalistica molto importante negli Stati Uniti, anch'io ho dimenticato il nome del giornalista, su un narco un killer del narcotraffico messicano, lui era proprio un killer, e lui era questo giornalista americano, era riuscito a intervistarlo, a fare una grande inchiesta giornalistica. Rosy era un amico di Rosy e quindi attraverso il giornalista sono riusciti a fare una video intervista a questo sicario, si chiama Il Sicario, il film, ed è la cosa interessante è che non è un'inchiesta, riesce con lo strumento del racconto cinematografico a trasformare una semplice intervista, perché praticamente un'ora passa di film in cui si vede il sicario con un cappuccio nero in testa, inquadrato in piano americano, in primi piani, al massimo si vedono le mani che disegna e ci sono un paio di momenti in cui si alza, però è praticamente un'inquadratura fissa per un'ora e passa in cui lui racconta il suo tremendo lavoro, poi la sua successiva conversione religiosa e la sua fuga dal mondo dei narcotrafficanti. Ecco lì però la capacità cinematografica, il montaggio, la scelta radicale anche del racconto riescono a portarlo lontano dal reportage e a trasformarlo in un film, quindi in una costruzione documentaria, che è quello appunto che dicevo prima. Quindi noi appunto lavorando su questo, per quello che ne pare un argomento di cui parliamo molto spesso, poi Michele parlerà meglio di tutto il percorso che abbiamo fatto sul web, magari mostra, visto che sei anche lì vicino, delle cose. C'è una facilità della forma documentaria di muoversi su questi confini e la possibilità di sfruttare le tante piattaforme e i tanti spazi di visibilità. Restano, a mio avviso, alcuni dubbi, che però non è che li butto anch'io qui. Il primo è, essendo noi poi titolari di una società, è un problema anche strettamente economico e commerciale. Cioè, questa diffusione, quanta possibilità ha di sostituirsi economicamente a strumenti tradizionali di diffusione che sono comunque già sostanzialmente quasi tutti deceduti da un punto di vista economico, a parte quello televisivo. Quindi che possibilità si ha di, attraverso la costruzione del racconto e la sua diffusione online o sulle piattaforme web, di essere di costruire dei percorsi anche professionali, nel senso che per ora io quello che vedo un Google, un Twitter, un Facebook, un YouTube che si portano a casa dei camion di denaro, ma la comunità che partecipa a quello in realtà contribuisce a portare dei camion di denaro a casa dei signori di Google, di Facebook, eccetera, eccetera. E questo è un problema. C'è un problema sul diritto d'autore per quanto riguarda il nostro lavoro. Quanto di quello che io produco, perché noi lavoriamo su quello, siamo registi, forse una forma mentis che deve cambiare, non dico di no, forse deve essere trasformata, però c'è un problema anche su questo. Quanto della mia opera di ingegno, della mia o di chi altro produce film, quanto e come può essere riconosciuta come tale? E l'ultimo... sono argomenti poi di cui discutiamo spesso con Michele, non siamo neanche poi sempre tutti d'accordo su questo. C'è anche un problema di aura, no? L'autorità registica. C'era una volta un convegno appunto di DocKit, c'era la responsabile dei progetti cross-mediali e transmediali della società danese di Lars von Trier, che presentava dei progetti meravigliosi. Che avevano fatto con il web, con proiezioni, eccetera, e mentre presentava io gli feci questa domanda molto banale, dico: ma in tutta questa descrizione l'effetto che vedo in questo transmedia, in questo crossmedia, a parte la bellezza, per carità, delle cose che state costruendo, è che ci state facendo fuori come registi. Lei non disse no, ma non disse neanche sì, insomma, rimase in intermedio. C'è un elemento da tenere in considerazione questo, cioè la figura d'altronde non me lo sto inventando, è così, è stato così anche con, ne parlava anche Benjamin a inizio secolo, nella riproducibilità dell'opera c'è un superamento dell'aura dell'autore, quindi lì si crea un punto interrogativo, non lo so questo.
molte, come vedete, sono temi molto caldi.
Sono temi molto caldi anche perché anche io e Alessandro, insomma, ne parliamo abbastanza spesso. E, sì, dopo magari vi faccio vedere qualcosa sull'esperienza diretta che abbiamo avuto nella gestione, l'ideazione e gestione di un intervento di crowdfunding legato al nostro ultimo film documentario, God Save the Green. Però prima di quello volevo aggiungere due riflessioni, una nota a piedi pagina, a quanto si è detto sinora rispetto a questo ecosistema nel quale tutti quanti siamo inseriti con Facebook, Twitter, con i social network, col consumo e con la produzione di informazione e su quello che cerchiamo di fare da diversi anni nell'ambito del cinema documentario. Parto dal cinema documentario. Non è che si è sempre fatto cinema documentario, così come non è che si è sempre fatto cinema, così come non è che siamo sempre vissuti con i piedi che affondano nei social network. Perché dico questo? Dico perché a volte tendiamo a cristallizzare il presente così come in un dato di immutabilità, come se fossimo sempre vissuti con quei parametri di riferimento. Il cinema è un'arte giovanissima, ha poco più di 100 anni, e è giovanissimo anche l'utilizzo di un certo tipo di utilizzo della rete. Il cinema documentario perché si impone adesso? A mio avviso si impone per un dato di realtà molto, molto evidente. Al di là dei vari generi che definiscono il cinema documentario, il dato di realtà è che c'è sempre bisogno da parte di una comunità più vasta nel mondo di interagire con la realtà attraverso dinamiche di analisi, interpretazione, evocazione della realtà profonde. Cioè non superficiali, che abbiano dei tempi lunghi di riflessione e di tenuta. È come se sotto un certo aspetto il cinema indagasse la realtà, perché è una realtà che ci sfugge nella contemporaneità sempre di più, e lo facesse attraverso il documentario proprio per cercare di trovare dei momenti di approfondimento di questa realtà. E a varie latitudini nel mondo questo sta succedendo, ovviamente i paesi nordici sono molto più avanti di noi, ma il cinema documentario lo si vede in sala abitualmente, non c'è differenza tra vado a vedere un film o vado a vedere un documentario, vai in sala e vedi un film documentario, un film di finzione, e c'è un pubblico abituato a fare questo, quindi già semplicemente spostandosi di un paio di migliaia di chilometri cambia radicalmente l'interpretazione di una parola, di un vocabolo, cinema. Noi qui abbiamo bisogno di definirlo in certi termini. Il più grande successo del 97 in Norvegia è stato un film documentario ambientato al nord della Norvegia che ha incassato 600.000 euro in sala, che poi insomma era tanto per la Norvegia, ed era l'urlo praticamente, un film documentario che racconta questo gruppo di persone che si ritrovano in un coro e racconta molto in profondità quella parte della Norvegia, lo racconta utilizzando una tecnica, come dire, cinematografica molto, molto nota, che è quella della commedia, però è una commedia riflessiva, una commedia che incarna dei personaggi che sono reali, perché sono queste persone che compongono il coro, e racconta allo stesso tempo quella realtà della Norvegia. Tutto questo per dire cosa? Che nel momento in cui ci spostiamo nel mondo di latitudine cambia anche la nostra fruizione della realtà, la nostra percezione della realtà. Il cinema documentario è interessante proprio per questo, quello che diceva prima Alessandro, questa linea, questo crinale sul quale si muove, no? Da una parte c'è sotto un certo aspetto il giornalismo più consueto, più istituzionalizzato, e dall'altro c'è il cinema di fiction, e sta lì in mezzo, ed è un po' come in questo stare in mezzo contano molti elementi. Il primo elemento è dove si dà. Sotto un certo aspetto potrebbe essere simile agli esperimenti surrealisti dadaisti, no? Nel momento in cui espongo un imbuto in un museo diventa un'opera d'arte. Il dove si dà non è marginale. Quando parlavamo prima del fatto delle varie versioni, non è il tritacarne del montaggio. Le varie versioni, nel momento in cui c'è una versione per il cinema di un film documentario, il dove si dà questo film, cioè il cinema, è importantissimo. Cioè definisce anche la forma del racconto, incide sulla forma del racconto. Almeno nel nostro caso è così, ma è nel caso anche della grande comunità di cineasti che si confrontano col documentario nel mondo. Cito un esempio che magari non tutti di voi conoscono: il più grosso festival di cinema documentario nel mondo è l'ITFA ad Amsterdam, fa 130.000 biglietti più o meno, 130-150.000 biglietti, e il concorso principale dell'ITFA, cioè di lungometraggi di cinema documentario, di solito è composto da film lungometraggi, cioè sopra i 70 minuti, che vanno dai 70 ai 120 minuti. La stragrande maggioranza di questi film ha anche un'altra versione che è di 50 minuti e che trova maggior spazio negli slot televisivi. Quindi ci sono, anche questo è un dato abbastanza originale se paragonato al cinema consueto che siamo abituati a fruire in Italia, per dire, no? Il fatto di avere la doppia versione su uno stesso contenuto, e che però, come dire, mette in scena una forma diversa di quel contenuto. Se volete, banalizzo un po', la versione da 50 minuti di solito è più semplice, più veloce, più snella, più fruibile, la versione invece da lungometraggio si concede una possibilità proprio grammaticale, linguistica, utilizzando la grammatica del cinema, diversa da quella televisiva. Cioè tiene in considerazione molto il media nel quale il film documentario approderà. E questo sta succedendo anche in relazione alla rete. Cioè, ci sono dei film documentari che vengono anche riformulati sotto un certo aspetto per la rete. Cosa vuol dire? Vuol dire che alcuni elementi di contenuto delle versioni dei lungometraggi dei film documentari vivono anche autonomamente all'interno della rete in momenti narrativi più brevi e che, come dire, rimandano anche al film in sé, ma che hanno anche una loro valenza autonoma. Stiamo affondando i piedi in questo processo e lo stiamo facendo in uno scenario che cambia e che muta radicalmente ad una velocità altissima. Fino a 5 anni fa era quasi impossibile sentire parlare di progetti cross-mediali o multimediali nello scenario del documentario internazionale. Erano, come dire, 5-7 anni fa, erano proprio delle rarità questi termini. Adesso sta diventando abbastanza consueto parlare di progetti cross-mediali, cioè che mettono insieme il rapporto tra la televisione, chi produce i contenuti, cioè nel nostro caso documentaristi, e autori e produttori, per un progetto che possa vivere contemporaneamente in televisione, sul web e nei social network. Ovviamente già vi rendete conto di quanto diverso è l'approccio per chi lo produce, per chi lo scrive, per chi lo filma, per chi lo realizza un progetto del genere. Channel 4 ha degli slot dedicati proprio a progetti cross-mediali. La televisione pubblica finlandese, YLE, ha un responsabile legato ai progetti cross-mediali. Quindi se sei un autore di cinema documentario e ti relazioni con questi broadcaster, devi cambiare anche il modo di raccontare la realtà rispetto al contesto nel quale il tuo racconto andrà a confluire. Quindi per noi, ma vediamo anche per i nostri colleghi che più, come dire, fanno muovere i neuroni in mezzo alle orecchie, ma anche i passi l'uno dietro l'altro per vedere quello che succede intorno a noi, cioè in uno scenario internazionale. Ecco, per chi come noi cerca di muoversi su uno scenario internazionale, è sempre più evidente che questo è un panorama in mutamento, è un paesaggio che sta mutando, il paesaggio dell'audiovisivo e del cinema documentario, e che non rimarrà immobile, anche perché un altro dato sostanziale: se è vero che esiste la crisi della carta stampata, è altrettanto vero che esiste una crisi fortissima dei canali televisivi. Quindi Arte, Channel 4, BBC sicuramente stanno già cambiando, ma andranno a cambiare in futuro, perché c'è un'utenza che si riduce sempre di più, c'è un'interscambiabilità del pubblico che corre e vede il programma della BBC sul proprio computer e poi attraverso il programma della BBC si collega al social network, twitta. Quindi cambiano radicalmente i produttori di contenuti. Però dopo tutta questa panoramica generale arriviamo a, insomma, a quello che volevamo raccontarvi anche all'inizio, a un'esperienza di presa diretta. Nella realizzazione di questo film documentario, God Save the Green, l'ultimo che stiamo presentando, anche qui è abbastanza interessante, un editore direbbe mantenendo tutte le finestre aperte, cioè non in una dimensione classica, cioè non facendolo vedere prima in sala, poi dopo facendolo vedere in televisione e poi facendolo uscire in DVD più libero. Noi siamo contemporaneamente, ovviamente siamo dei produttori indipendenti, non è ovviamente non è Kubrick, però stiamo facendo un'operazione abbastanza originale per il panorama classico. Tutte le finestre sono aperte, cioè stiamo uscendo in sala a macchia di leopardo perché è un film documentario, distribuito però sul panorama nazionale. Abbiamo già siglato un contratto con un distributore internazionale per la vendita del documentario in televisione e in Canada, per esempio, è già stato acquistato e viene trasmesso, e lo sarà in altre emittenti televisive, e siamo usciti contemporaneamente in DVD più booklet. Quindi le cose si aiutano, a nostro giudizio sì, perché noi vediamo che quando le persone vengono a vedere il film in sala, il fatto di averlo visto non è che produce un principio di causalità, l'ho già visto il DVD mai, tutt'altro, rafforza il fatto che se hai lavorato per un prodotto di qualità, magari prendi il DVD e arricchisci quel contenuto anche col libro che è di fianco al DVD. E anche se non fosse per quel motivo, semplicemente quell'oggetto, che certo tu potresti scaricare, avere gratuitamente, eccetera, rimanda a un'esperienza emozionale, che è un'esperienza della visione. Può essere regalato, può rimanere sulla tua mensola e ricordarti quel momento che per te è stato felice, se no non avresti comprato il libro più il DVD. Cioè, per cui impone, come dire, questo processo di simultaneità al quale siamo abituati sempre di più, no? Il fatto di andare da una piattaforma all'altra, anche una progettazione del proprio lavoro completamente diversa, che scardina meccanismi ai quali eravamo abituati fino all'altro giorno. Nello scardinare i meccanismi ai quali eravamo abituati fino all'altro giorno, per esempio nella produzione di un film documentario, c'è stato per noi l'esperienza del crowdfunding. Allora, non è vero nel nostro caso che il crowdfunding ha, come dire, contribuito a coprire una parte sostanziale del budget. Cioè, se uno considera nel nostro caso quanto il crowdfunding ha coperto nel budget, è più o meno un 10%, 10-15%. Quindi una percentuale marginale. Noi chiedevamo più o meno $15,000, diciamo, dai 20 ai $15,000. Però abbiamo più o meno raggiunto l'obiettivo che ci eravamo dati, è stata un'esperienza fondamentale, importantissima. Perché? Per tanti motivi. Parto da una domanda che vi faccio. Sapete cos'è il crowdfunding? Qualcuno lo sa?
Abbiamo parlato la settimana scorsa in questa sede, quindi direi che dovrebbe essere...
Okay. Allora saprete che negli Stati Uniti, quindi nel mondo anglofono, le due piattaforme più importanti per il crowdfunding sono Kickstarter e Indiegogo. Ok, Kickstarter è una piattaforma, come sapete, sono delle piattaforme che raccolgono dei progetti che chiedono di essere sovvenzionati alla comunità web. Queste piattaforme nel tempo, in un tempo molto breve perché sono nate recentissimamente, si sono strutturate diversificando i progetti all'interno delle stesse, per cui c'è in Kickstarter come in Indiegogo c'è una parte dedicata al cinema, un altro al teatro, un altro alle arti visive, poi ci sono le campagne di solidarietà, eccetera eccetera. Quindi si stanno, come dire, decompartimentizzando anche i pubblici all'interno, nel senso che io sono interessato al cinema, vado su quel portale a vedermi i progetti di cinema. Kickstarter, dicevo, è più orientato marketing oriented, è più orientato un po' al mercato, no? A prodotti che ha un mercato più vasto, e Indiegogo, che è nata poi a San Francisco, aveva uno spazio più dedicato anche al cinema indipendente, al rapporto con i festival e a progetti anche un po' più sperimentali. La macro differenza fra i due è che Indiegogo ha un bacino d'utenza più internazionale di Kickstarter, cioè raccoglie una comunità trasversale e non esclusivamente anglofona, e che in Indiegogo si può scegliere di realizzare una campagna chiedendo una cifra X e anche al non raggiungimento di quella cifra ti viene data. Cioè io chiedo 20.000 euro ma riesco a raccoglierne solo 10.000, quei 10.000 ti vengono dati. In Kickstarter no, tu devi fare una richiesta di una cifra e quella cifra ti viene data nel momento in cui riesci a raggiungerla, viceversa non ottieni nulla. Quindi anche Kickstarter è un po', come dire, un po' più, i manager direbbero un po' più competitivo, un po' più aggressivo, come tutte le dinamiche della campagna, no? Per cui non riesco a arrivare, se riesco a arrivare in fondo, la campagna dura 60 giorni e non ho ottenuto la cifra, perdo tutto, insomma, si estremizzano un po' di più. Come funziona? È un processo, infatti è verissimo quello che veniva detto prima sulla comunità, sul coinvolgimento della comunità. Noi abbiamo cercato di rispettare molto la comunità, no? Nel momento in cui prima devi costruirti una comunità di persone che possono essere interessate al tuo progetto, perché là il più grande rischio è perderti, citando Calvino, nel mare dell'oggettività del possibile, nel senso che è talmente ampia la proposta che tu non riesci a raggiungere le persone che potrebbero essere sensibili rispetto a quello che proponi, no? Sono tante. Quindi cercare di fidelizzare una comunità e arrivare a una comunità. E come si fa? Anche dalle note che vengono spese da chi ha creato queste piattaforme, se non riesci a coinvolgere la comunità più vicina a te, non arriverai mai alle comunità più distanti da te. Quindi è una serie di anelli. Se tu riesci a coinvolgere la comunità più vicina a te, poi magari ed è fondamentale, hai possibilità di arrivare anche molto lontano da te. Per dire cose? Per dire che c'è uno zoccolo di contributo che deve venire da chi ha già un rapporto fiduciario con chi propone. Nel nostro caso siamo dei filmmaker, alcuni avevano già visto dei nostri film, gli erano piaciuti, sono in contatto con noi, come dire, presupponevano che magari avremmo fatto un film decente, quindi hanno, come dire, investito in questo patto fiduciario con noi. E poi c'è una comunità specifica che devi creare legandola al tema che stai trattando nel film. Questo, non tutti i progetti magari, come dire, si prestano ad essere, a cercare di ottenere una parte di contributo attraverso le piattaforme di crowdfunding. Il nostro, questo, che tratta i temi dell'agricivismo, delle comunità di persone che cercano di cambiare il tessuto urbano nel quale vivono, che si lega anche a questo concetto di partecipazione e di cambiamento dal basso, probabilmente si prestava molto più di tanti altri lavori che abbiamo fatto precedentemente. E quindi abbiamo cercato di indirizzare il nostro sguardo verso quelle comunità green, verso quelle comunità sensibili nel panorama nazionale e internazionale. Ed è, al di là dei contributi ottenuti, è stato molto importante questo, perché si sono creati quelli che prima venivano definiti dei rapporti fondamentali, fiduciari direi, con delle comunità che, al di là del crowdfunding, hanno continuato ad operare in relazione a noi. Un esempio banale: ieri abbiamo presentato il film al Messico, al Cinema Messico di Milano, e è andato molto bene, però al Cinema Messico di Milano, come dire, c'è una comunità di persone, un collettivo, si chiama La Terra Trema, di Abbiate Grasso, molto attiva a Milano, che ha fatto una donazione crowdfunding al nostro progetto e col quale ci siamo mantenuti in relazione, e loro giustamente volevano sia vedere il film a Milano, portare le altre persone della loro comunità e, come dire, esprimere in presa diretta, sia attraverso il sito web, sia proprio nella serata di ieri sera al Messico, le loro opinioni. Quindi questo è un esempio concreto di, come dire, non del fatto ti stacco un assegno, fai un bel filmetto e poi tutti a casa. Questo è un esempio concreto del fatto che devi mantenere un rapporto con quella comunità, devi ascoltarla e c'è uno scambio reciproco. E questo è molto bello, importante. A nostro avviso era, anche perché noi facciamo cinema documentario, il cinema documentario si deve tingere di realtà, deve incontrare la gente, deve farsi permeare dalla gente, se no faremo altro. Quindi questo è proprio intrinsecamente fondante del nostro sguardo sulla realtà. Poi vi posso far vedere magari un paio di cose dalla rete. Questo è il sito, che ovviamente abbiamo fatto in italiano e in inglese. c'era una pagina dedicata alla raccolta fondi. Questo sito ovviamente l'abbiamo aggiornato nel tempo, e prima questa parte era dedicata appunto alla promozione dell'operazione di crowdfunding. Adesso ovviamente che l'abbiamo conclusa, c'è una pagina, un PDF che si può scaricare, nel quale c'è la lista dei donatori, di tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione del film. Distribuzione, il film, la produzione, i partner che hanno contribuito alla realizzazione del film. E come vedete, come vi dicevo prima, ci sono molti partner che hanno a che fare direttamente con i temi dell'agricivismo, cioè CEFA, che è un'organizzazione non governativa che si occupa dei temi legati all'agricoltura in paesi del sud del mondo, Orti City è un'associazione di Bologna legata alla facoltà di agraria sul che opera sui temi dell'agricivismo, e Eugea è uno spin-off che nasce dalla facoltà di agraria, e che produce per esempio dei semi, dei kit di semi, pratica l'idea dell'ecosostenibilità a partire dal basso, da tutti i cittadini. E poi ci sono una serie di video che in parte sono degli estratti del film documentario, in parte sono dei montaggi ad hoc creati per il web. Photo gallery con i posti nei quali siamo andati a riprendere, guerriglia per esempio, questa poi da questa foto è stato tratto il poster del film, sono le esperienze di guerriglia gardening a Berlino che abbiamo raccontato all'interno del film. Questi sono alcuni orti comunitari nell'ex aeroporto di Berlino, Tempelhof, una parte del racconto avviene lì. Questo invece è un altro episodio che raccontiamo all'interno del film, che è la coltivazione in sacchi all'interno dello slum di Nairobi, una parte di Bologna, un giardino di un turco a Kreuzberg, Berlino, un orto, e l'ultimo orto in un grande slum, in un quartiere periferico di Casablanca. Poi vabbè, sono link, stampa, con l'aggiornamento praticamente di tutto il pressbook, il calendario per esempio delle proiezioni, dove lo stiamo facendo, e i contatti. Ora, come vedete, è linkato a Twitter, Flickr, YouTube e al gruppo Facebook, e attraverso i social network noi ci manteniamo in contatto con le comunità o le singole persone che hanno contribuito alla realizzazione del film, sia a livello di sostegno, come dire, amicale, sia a livello economico. Mentre invece quello che diceva Alessandro prima, questo è un progetto, Why Poverty, che realizzato da 20 televisioni nel mondo, e praticamente con un audience stimata di 500 milioni di persone, cioè una cifra stratosferica, sul tema della povertà. E hanno realizzato una call internazionale, un bando internazionale, queste 20 televisioni, per la richiesta di progetti, e hanno realizzato praticamente, chiedevano, si poteva partecipare con vari format, con vari progetti della durata corto di 3 minuti, di mediometraggio o lungometraggio. E questo progetto raccoglie quindi dei short films, come vedete qui, e film lunghi. E il nostro progetto, che sotto un certo aspetto è uno spin-off di God Save the Green, perché è l'episodio di Nairobi di 3 minuti, però riscritto per questo formato. Non è che abbiamo preso 3 minuti da God Save the Green, dal documentario, e l'abbiamo messo qua, riscritto completamente per questo, per Why Poverty. È stato accettato, siamo felici perché era l'unico progetto italiano accettato, e quindi inserito all'interno di questa piattaforma. Qua vedete, ed è questo, Morris Bag. Ve lo facciamo vedere, magari 2-3 minuti. Sì, un secondo, così vi rendete conto anche. Abbasso un po'.
Nafurahia urban farming kwa sababu gunia moja naweza kulea nao jamii yangu watu sita kwa mwaka mmoja. Nafurahia sana.
Ecco, questo è molto importante per noi almeno, però visto che voi, insomma, se vedete, per esempio, il produttore Icca, la persona che vi dicevo prima, responsabile dei progetti crossmediali della televisione pubblica finlandese. Nick Fraser è il più importante produttore per una televisione pubblica, uno dei più importanti del mondo, perché è l'executive producer della BBC. E, come dire, questo dà l'idea del fatto che è sempre più necessario per chi fa cinema documentario confrontarsi comunque in uno scenario internazionale. Ed è un esempio di come, è un esempio di quello che cercavamo di dire prima, cerco di dirlo chiaramente, anche con un profilo, insomma, autoriale o registico. Questo non è un nasce dal, è la stessa idea, l'idea di God Save the Green è la medesima, però raccontata in termini completamente diversi rispetto alla lunghezza, il 3 minuti, e alla fruizione. Noi sapevamo che questa cosa sarebbe vista principalmente sul web, ok? Quindi noi non abbiamo, questa è una cosa, è come dire un cortometraggio del quale siamo più che felici come registi di avere realizzato. C'è molta scrittura, forse c'è più scrittura e c'è più fiction in questi 3 minuti di quanta non ce ne sia nel documentario lungometraggio God Save the Green di 70 minuti. Questo è proprio per gli studenti di cinema, c'è un climax, c'è un punto di svolta che avviene quando finisce la musica, c'è un utilizzare anche Morris, tenendo in considerazione quanto importanti sono le carte geografiche dei volti degli attori che si presentano sulla scena, però è anche molto documentario, è tutto sotto un certo aspetto vero, nel senso siamo nello slam, Morris ha fatto quella cosa, vive con quelle persone, raccoglie il Sukuma Wiki, eccetera eccetera. Vedete quindi che il crinale, quello che dicevamo prima in un esempio concreto, è molto come si cammina su quel crinale che dicevamo prima, no? Tra fiction e giornalismo. Ci sono degli strumenti propri della fiction, la sceneggiatura, l'attore, il climax, il turning point, c'è proprio di fiction, di scrittura, e ci sono degli elementi di puro giornalismo, le fonti, la realtà di quello di dell'episodio narrato, l'originalità e la forza dell'episodio narrato, la specificità, il localismo. Quindi, insomma, penso che offra degli spunti di riflessione, no? E poi il media, il fatto che questo è un progetto nuovissimo sullo scenario media, di grandissima portata,
E quindi, insomma.
E infatti la cosa interessante è che questi sono dei colossi della produzione televisiva tradizionale, BBC, Channel 4, che essendo forse più intelligenti nel pensare le trasformazioni in corso, stanno modificando anche il loro approccio, nel senso sono usciti questi film tutti in televisione, poi dopo la prima uscita contemporanea mondiale in televisione sono andati al cinema e subito sul web, dove c'è anche spazio per il forum, per la discussione e tutto quanto. Così come ad esempio una televisione della PBS americana, quindi il servizio pubblico americano, oltre a presentare documentari quotidianamente nei suoi canali, organizza qua attorno al discorso di comunità proiezioni degli stessi documentari che manda in televisione all'interno delle comunità, nelle sale di quartiere, quindi si muovono su orizzonti completamente diversi rispetto ad esempio al nostro servizio pubblico.
Chiudo semplicemente dicendo che quando parlavamo di simultaneità spero che l'esempio vi sia arrivato con grande concretezza anche da parte di chi cinema documentario lo fa per vivere, cioè la simultaneità dell'essere su più piattaforme contemporaneamente o editorialmente si direbbe su più finestre contemporaneamente, sulla simultaneità di un rapporto con una comunità vasta, una comunità tradizionale, quella della televisione e del cinema, e una comunità invece meno tradizionale, quella del web, e la simultaneità territoriale, il fatto che uno può andare al cinema a vedere il film, ma allo stesso tempo a vederlo in Canada in televisione. Questo per noi è vitale, è fondamentale, questo è il nostro presente. Cioè, rispetto al lavoro che stiamo facendo, l'unico modo un pelo intelligente che necessario insomma è questo.
Io vi ringrazio per questa presentazione, per averci così ricordato alcuni aspetti legati allo stato del documentario in questo momento, ai cambiamenti che il documentario ha subito negli ultimi anni. Una delle domande che vi vorrei fare, ma non voglio rubare troppo tempo anche al nostro pubblico, è se vedete nascere, prima con Alessandro si diceva il documentario è più una forma, non è un genere, se vedete nascere una nuova forma per il documentario che è quella del web doc e quindi di qualcosa che nasce esclusivamente pensato, mi piace molto il discorso che facevi Michele sulla simultaneità delle piattaforme, delle finestre di distribuzione sostanzialmente che intercettano poi pubblici che hanno esigenze, necessità, gusti differenziati e mi chiedevo se il web fosse diventato per il documentario un ulteriore canale di distribuzione non secondario, penso ad una serie di esperienze che nascono direttamente e volutamente per il web. Infatti a fianco di questo aspetto l'altra cosa che vi volevo chiedere è se nell'ottica del coinvolgimento, della comunità, della condivisione ci fosse anche un aspetto di, chiamiamola interattività, forse è un termine un po' obsoleto, fa venire in mente i CD-ROM di una volta, no? Ma attraverso il quale poi appunto raccogliere anche, mantenere e raccogliere gli spunti che possono venire dalla comunità.
Rispondiamo a due voci, nel senso che io penso che ciò che si firma debba avere un inizio, un intreccio e una fine, nel senso che ciò che si firma, per dire, che sia Morris Becchi 3 minuti, 50 minuti per la televisione, 75 minuti per il cinema, c'è una responsabilità autoriale e quindi quello è, come dire, l'interazione della comunità non si dà, come dire, nel processo creativo intrinseco alla narrazione che tu presenti, no? Quindi al film lungo o breve che sia, anche se sono degli esperimenti molto interessanti, per esempio di web doc aperti che si prestano magari anche a sviluppi molto più intelligenti molto più creativi, molto più intelligenti dell'autore che li ha proposti, no? Proprio un po', come dire, penso questo, insomma, che nel nostro caso è confrontarsi con una simultaneità di racconto in contesti diversi in cui gli autori rappresentano
il loro modo di raccontare, no? E questo, tornando alla prima domanda, questo sotto un certo aspetto nasce come un web doc, nel senso, ma la committenza l'aveva esplicitato con estrema chiarezza, cioè noi manderemo, utilizziamo sotto un certo aspetto i soldi delle televisioni, i 20 broadcaster televisivi, perché manderemo, e anche questo è stato mandato, in onda nei canali televisivi in simultanea i documentari prodotti, ma il nostro obiettivo è quello di riuscire ad arrivare sul web, starci e fare in modo che questi lavori funzionino in una dimensione che virale, cioè possono essere postati su Facebook, possono circolare nei social network, possono essere visti in tanti paesi contemporaneamente. E quindi l'abbiamo pensato in quest'ottica anche. Il tempo del racconto filmico è importante rispetto a quello che scrivi. Altra cosa, chiudo questa riflessione su un'altra... Altra cosa non però marginale, c'era una committenza. Cioè il poter pensare e realizzare un film di 3 minuti significa avere anche una possibilità economica di farlo. Cioè avere dei soldi per la scrittura, per andare in Kenya, realizzarlo, firmarlo e montarlo, eccetera, eccetera. Perché comunque sia, per quanto si siano abbassati i costi nel far tutto, nel momento in cui fai il cinema è sempre un gioco abbastanza costoso.
Committenza è uno dei problemi. No, ci sono web doc, aggiungo soltanto, ci sono anche dei game doc, ci sono dei documentari che hanno una struttura da gioco, sono interessanti come esperimenti sicuramente, alcuni sono anche visivamente molto, molto belli, c'era quello su, non ricordo, insomma, tutto un thriller costruito come un gioco, per cui aprendo le finestre componevi l'inchiesta e costruivi sostanzialmente il tuo percorso di conoscenza rispetto a quel tema.
Io avevo anche un altro commento, ma poi davvero non parlo più, che mi sembra che tra le cose che avete detto sia Angelo Agostini che Michele Mellare e Alessandro Rossi, uno degli elementi che diciamo si delinea come tratto di unione, come punto di unione, sia quello della condivisione proprio. E da un lato una condivisione di contenuti e di informazioni, dal vostro lato forse anche una condivisione di emozioni, nel senso che comunque nella visione del documentario c'è un'acquisizione in un certo senso di conoscenze che magari prima non avevamo, prima di vedere God Save the Green non sapevamo niente del verde urbano, ma al tempo stesso sono molto d'accordo con quello che dicevi tu prima, Michele, che c'è anche un aspetto emotivo che ci porta poi a portarci a casa in qualche modo quello che abbiamo vissuto e a volerlo in qualche modo riproporre, riprodurre, condividere con altri, e quindi regaliamo magari il DVD alla mamma, insomma. Quindi mi sembra che l'aspetto della condivisione sia su un piano forse più pragmatico, quindi condivisione di contenuti, condivisione di informazioni, aggiunta di contenuti rispetto a quelli che possono essere disponibili, sia su un piano invece più, perdonatemi, insomma, il romanticismo, ma più emotivo, emozionale, che è quello che proviamo invece davanti a qualche cosa che non è semplice informazione, ma l'avete descritto bene voi prima, è sta un po' in mezzo rispetto all'aspetto giornalistico o informativo e invece all'aspetto di sceneggiatura, di scrittura, di fiction che possono starci dietro.
Io rispondo brevemente, la condivisione emotiva è la base di ogni racconto cinematografico, visivo, senza quello non c'è nessun... Perché devo andare a vedere una cosa che non mi emoziona, non mi fa piangere? Chi era Ferreri che diceva: il cinema deve fare o piangere o ridere o venire voglia di fare l'amore o al massimo dormire, perché anche quello comunque è un'emozione. Il resto, se non produce nessuno di questi effetti, non ha nessuna utilità. Penso che sì, deve essere coltivata questa condivisione.
È verissimo, ma allo stesso tempo è anche un gioco molto delicato, perché io penso, anche altri miei colleghi nel cinema documentario non pensano quello che sto dicendo adesso, io penso anche che il cinema documentario, proprio perché si chiama cinema documentario, debba, non in modo scolastico, non in modo didattico, eccetera, eccetera,
però fornire degli elementi di contenuto per compenetrare un tema. Cioè, anche uno spettatore, e sono d'accordo con quello che diceva Ferreri, ma aggiungerei anche far pensare, è un'emozione, che non conosceva una data realtà, quel sacco per esempio di Nairobi, e lo conosce, no? E sa che da quella data realtà, anche una dinamica, se vuoi, anche un po' pragmatico-fattuale di interpretazione della realtà, si può ricavare del cibo in un modo inedito, è un dato di contenuto importante. Poi questo, a mio avviso, va bilanciato con come dire, una dimensione più d'emozione pura, no? Evocativa, tout court. È lì che sta un po' il gioco, no? La difficoltà, a mio avviso, sta proprio lì in mezzo.
L'equilibrio, nell'equilibrio tra questi elementi.
Provo? Io. Oltre al tema della condivisione della comunità, però c'è invece anche un altro tema che è venuto fuori soprattutto nel discorso di Agostini, che a me interessava particolarmente, che in realtà anche quello appunto di come sopravvive l'expertise, la competenza, come la competenza, no, media si inserisce in questo quadro, per esempio il controllo dei contenuti, eccetera. E a questo riguardo appunto volevo chiedere a lui qualcosa, cioè una scuola di giornalismo oggi, cioè un'iniziazione alla professione giornalistica, un attimo solo, è il primo annuncio questo. Abbiamo 10 minuti. Ci sarà un altro annuncio dopo. No, questo è sempre così, abbiamo ancora un po' di tempo. E concludo.
Scusate che ci stanno evacuando perché non, esatto, è così.
Concludo la domanda. E quindi, per esempio, in una scuola di giornalismo oggi si insegna anche ad avere un team web efficace. Sei tu che te lo devi andare a cercare. Come si creano queste interazioni e queste sinergie professionali?
Hai voglia. Se non insegnassimo a lavorare sul web potremmo chiudere domani mattina, è evidente. No, allora, ovviamente il web è nei programmi delle scuole di giornalismo da mo'. Come dire, aspetta che cerco di ricordarmi, la prima esperienza multimediale, quindi di produzione di un giornale sulla carta per la televisione, per il web, un sito internet e un CD-ROM multimediale è stata del 1995. Le cose sulle quali noi stiamo lavorando in questo momento sono dati, visualizzazione grafica dei dati e social media. La cosa sulla quale lavoreremo da quest'estate è la creazione di impresa. Nel senso che se voi andate a vedere l'ultimo rapporto del Tower Research Center della Columbia University, il titolo di quel rapporto, scritto a Clay Shirky tra gli altri, è Post-Industrial Journalism. La tesi, come dire, è una tesi secondo me un po' estremistica, ma la tesi è che l'era del giornalismo industriale sia finito. Secondo me non è così, nel senso che in proporzioni più ridotte comunque l'editoria giornalistica su carta e televisiva avrà uno spazio ancora per anni, ma è evidente che se il ragionamento che ho fatto prima ha un senso, ci sono degli spazi enormi per la creazione di nuove intraprese giornalistiche. E allora uno dei punti che noi abbiamo oggi sul tavolo è esattamente quello di mettere dentro, nel percorso di 2 anni di una scuola di giornalismo che evidentemente deve continuare a insegnare le stesse cose perché sono le basi, ma deve anche trovare gli spazi per cui una cosa che non è mai appartenuta al bagaglio del giornalista, che è quella della dimensione d'impresa, entri in quel bagaglio. Cioè, per capirci, tutto quanto riguarda conti, gestione, bilancio, diffusione, eccetera, i giornalisti l'hanno sempre schifato. È roba degli editori, è roba delle amministrazioni. Noi siamo belli, noi siamo per la libertà di informazione, siamo i garanti del diritto all'informazione dei cittadini. Beh, no, abbi pazienza. Se io devo costruire una comunità, devo anche avere un occhio sulla compatibilità, sulla sostenibilità economica del lavoro che sto facendo, e se non lo so fare chiudo baracca e cambio mestiere.
Infatti, però mi ha un po' incuriosito il fatto che, per esempio, il Corriere della Sera è un giornale di carta, eccetera, che ha un sito molto ricco, ricco, eccetera, eccetera, cioè, che, diciamo, molto ricco, che produce molti contenuti, però non è stato citato come un buon esempio di
Allora, di... il Corriere della Sera è quel giornale in cui il comitato di redazione, che è il sindacato dei giornalisti dentro il singolo giornale, ieri è riuscito ad uscire con un comunicato in cui, per risparmiare, dice che bisogna rinunciare agli stage.
Sono pronti a tutto pur di non andare via da via Solferino.
Voi che siete studenti sapete perfettamente che gli stage non sono mai retribuiti. Allora, come un giornalista che fa parte dell'organismo sindacale del più autorevole giornale italiano riesca a suggerire alla sua azienda, che ha chiuso con un buco di 500 milioni perché si sono mangiati tutti i soldi su un'impresa spagnola, e perché il Corriere non è fatto per guadagnare soldi ma è fatto per garantire gli equilibri finanziari tra alcuni gruppi industriali e alcune famiglie italiane, come faccia l'organismo sindacale del più autorevole quotidiano italiano a dire, tra le altre cose, non ovviamente la sola, ma che bisogna tagliare gli stage degli studenti in redazione per risparmiare? Cioè, abbiate pazienza, scusatemi, io non lo faccio per conquistare consensi, ma se questi giornalisti vengono spazzati via dal giornalismo digitale, voi credete che il paese ci rimetta? Voi credete che questa sia una perdita? Io penso che sia una bella e sostanziosa liberazione.
Ci sono altre domande? Prego.
Sì, cercherò di essere molto breve. Vorrei tornare sulla questione di Radio Bruno, anche un po' perché sono un appassionato di radio, ma vorrei provare a capire una cosa. Perché mi sembra che quell'esempio lì metta un po' in gioco una sorta di crisi che può avvenire tra l'idea di creazione di comunità in senso lato, ecco, e comunità invece basate sulla prossimità. Come dire, finché ci dobbiamo informare sull'ipotesi, reale o meno, che negli Stati Uniti impiantino i microchip nel cervello delle persone, va bene internet, va bene Zeitgeist. Se abbiamo bisogno di sangue per i nostri, certo, ovviamente, e con gli aerei dell'11 settembre, se invece dobbiamo trovare sangue per i nostri parenti, abbiamo bisogno di Radio Bruno, perché moglie buoi dei paesi tuoi. Per cui mi chiedo, cos'è quella roba lì? Cioè, cos'è quell'esempio? Un esempio che ci dimostra che la rete ancora non è usata bene dalle istituzioni, o un esempio che ci dimostra che oltre un certo limite abbiamo bisogno di media che garantiscano un certo tipo di prossimità fisica?
No, accanto, allora, ti ringrazio della domanda, accanto all'esempio di Radio Bruno faccio l'esempio di Ushahidi. Ok, ci affrettiamo all'uscita. L'esempio di Ushahidi è l'esempio di una piattaforma che non ha alcuna forma di prossimità come a Radio Bruno, ma che riesce a essere di un localismo assoluto, o no? Allora, qual è il punto? Il punto è che mentre Ushahidi nasce dall'esperienza che tutti quanti conoscete, adesso è applicata in tutto il mondo, evidentemente le reti locali non sono, almeno in Italia, ancora a quel livello. Però se tu vai a vedere la protezione civile californiana sugli allarmi terremoti, quei protocolli di cui io parlavo prima li ha tutti pronti e sviluppati. No, scusa, non la protezione civile californiana, i vigili del fuoco della California, li ha tutti pronti e sviluppati. È semplicemente questione che siamo un pochino più indietro. Dobbiamo affrettarci all'uscita?
A questo punto temo di sì. Vi ringrazio, ringrazio Angelo Agostini, Michele Mellara e Alessandro Rossi. E un brevissimo ringraziamento anche al responsabile scientifico della soffitta, il professor Marco De Marinis, al direttore del dipartimento, professoressa Laface, e a Cronopios per tutta la gestione tecnica di questa rassegna che si conclude oggi. Vi aspettiamo però il 21 e 22 maggio per il convegno Media Mutation, quinta edizione.